Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.
Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire. Ma non trovò nessuno. La sola cosa di cui dovremmo aver paura è la paura.
Molte massime nei riguardi di un determinato argomento contengono aspetti ingranditi o addirittura paradossali. Questa forma, però, serve a mettere in rilievo e in maniera spesso molto efficace l'insegnamento che vogliono offrire. Anche la massima che abbiamo ascoltato si presenta con queste caratteristiche. Perché non è vero che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è proprio la paura. Esistono infatti tante cose di cui occorre aver paura e non c'è bisogno che noi ci affanniamo a cercarle e a elencarle. Ognuno le potrà ritrovare da sé. Però è anche vero che bisogna aver paura della paura stessa, in quanto ingigantita, fa sì che a chi ne è vittima sia estremamente difficile rendersi conto della realtà e abitualmente non gli permette di agire con coraggio e determinazione. Ordinariamente è l'immaginazione che incide con forza nel creare situazioni che suscitano paura. Una buona e fedele terapia, soprattutto con l'aiuto di esperti, con il tempo riesce a far migliorare la situazione e anche a far guarire. Recita il proverbio: non è forte chi non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. L'affermazione ci rassicura nei momenti difficili e contribuisce ad allontanare ogni scoraggiamento, quando la nostra fragilità è causa di cadute, anche ricorrenti, e ci invita a rialzarci. Anzi, è come se ci prendesse per mano, confidando nella misericordia di Dio. Non si tratta di un modo di pensare infondato, è un insegnamento continuo e pressante ad ogni rigo del Vangelo. E non è superfluo ricordarsi che la possibilità di rialzarsi è, anche per quel che riguarda la nostra parte, frutto dell'azione preveniente, ricca di amore, del Signore. Cosicché anch'essa rappresenta una risposta da parte nostra all'aiuto ricco di amore di Dio.
Ci sono persone che sono state considerate coraggiose perché avevano troppa paura per scappare.
Il pauroso non sa che cosa significhi essere solo. Infatti, dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico nascosto. Nemico che però in realtà non esiste quasi mai. È necessario e urgente, specialmente da parte di chi soffre in maniera patologica del male della paura, di farsi una convinzione profonda della inesistenza di questo nemico nascosto, in modo da persuadersi gradualmente che l'impressione che prova è quasi sempre solo frutto della sua fantasia. Questo sforzo potrebbe rappresentare un tentativo di terapia in grado di curare gradualmente gran parte delle paure, e che certo non si addicono ai cristiani. La paura è tenebra, il cristiano è luce, secondo le parole di Gesù nel Vangelo, il quale, dopo aver applicato a sé l'essere luce del mondo, lo riferisce anche ai suoi discepoli. E questo non per presentare una realtà esagerata o una meta non realistica, anzi utopica, ma per indicare lo speciale rapporto che lega i discepoli a lui, rapporto che li rende una sua continuazione, un suo irradiamento, e che li fa diventare anch'essi luce. Questa partecipazione a Cristo è ricca di grandezza, ma anche di responsabilità. Ci si aspetta dal discepolo un effettivo inserimento in Cristo e una testimonianza di vita di luminosa coerenza. Condizione questa perché la luminosità sia possibile e visibile, quasi toccata con mano. Soltanto a questa condizione si può essere luce del mondo e sale della terra.
Rimanete in me e io in voi, ma chi vuol venire dietro me prenda la sua croce e mi segua.
Gesù, continuando il discorso, dirà ancora: io sono la vite e voi i tralci. Formiamo con lui un solo corpo. Siamo con lui una sola cosa. La stessa linfa vitale attraversa noi e lui. Accogliamo quindi con gioia grande e disponibilità piena l'invito che Gesù continuamente ci rivolge. E aiutati da lui stesso, impegniamoci con tutte le nostre forze a crescere in questa intimità. E poi mettiamoci alla sua sequela. La sequela è centrale nei Vangeli. È la categoria fondamentale del vivere secondo la logica del regno di Dio. E allude non a qualche dettaglio, ma al progetto globale della vita cristiana. Il verbo seguire, insieme al verbo servire, caratterizza tutto il modo di essere e di agire del vero discepolo. La sequela di Gesù coincide quindi con la vocazione cristiana nella sua globalità, e l'ambito della sua risposta è quello dell'esistenza tutta intera. Non si tratta quindi di una morale del minimo indispensabile o di un programma di vita cristiana relativo. Il rischio più grosso, quando non se ne avverte la vera portata, è quello di non riuscire a riconoscere il progetto di amore che Dio ha per noi e la missione che Egli ci ha affidato, e quindi di non realizzarli.
Andate e ammaestrate tutte le nazioni.
Cristo ci ha scelti per questo. Siamo i continuatori della sua missione. Per questo ci ha resi come una sua nuova umanità aggiunta. Per questo ci ha strutturati come membra del suo stesso corpo. La missione, quindi, non è un problema per i soli addetti ai lavori. È un problema che deve interessare tutti quelli che con il battesimo siamo stati incorporati a Cristo. La missione è una, ma c'è una varietà nelle forme con cui si realizza. C'è una molteplicità di rapporti che legano tra loro i membri del popolo di Dio. C'è una diversità di compiti assegnati a ciascuno. Ogni cristiano deve cercare la sua strada e con i carismi ricevuti deve impegnarsi concretamente a trovarla e a percorrerla. Riscoprire la missione è il cammino essenziale per la cristianità di oggi. Ognuno è chiamato ad essere il Cristo visibile nel suo ambiente e nel suo tempo, portando il suo messaggio e dispensando amore. Se ci fosse più amore nel mondo, ci sarebbe meno sofferenza. E non è difficile riconoscere la verità di questa osservazione. La parte difficile viene al momento in cui ognuno e tutti dovremmo portare il nostro contributo di amore. Ma rifletterci meglio e far riflettere gli altri diventa una necessaria e utilissima premessa perché la convinzione si diffonda sempre più e diventi gradualmente prassi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dove parla della grandezza impensabile dell'amore di Dio verso di noi, amore manifestatosi in maniera incredibile nella venuta del suo figlio, esce in questa esclamazione ricca di fede: noi crediamo all'amore di Dio. Ecco, amiche ed amici in ascolto, diventiamo eco convinta di questa professione di fede. Credere all'amore di Dio per noi, per ciascuno di noi, è il segreto della salvezza e della santità da perseguire in ogni giorno. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina di agenda segnata da una cifra e da un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta. Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano. Non lasciamocelo sfuggire. Ogni giorno è come una nuova vita che il Signore personalmente ci dona. Viviamolo bene questo giorno e tutti quelli che verranno.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.